radio2pod.rai.it. Uomini politici e letterati, Niccolò Machiavelli e Dante Alighieri si trasformano in detective negli ultimi avvincenti thriller di Leonardo Gorie e Giulio Leoni. Entrambi dovranno vedersela con personaggi enigmatici, come la papessa Giovanna, Girolamo Savonarola e Leonardo da Vinci. Entrambi dovranno vestire i panni di Novelli e Sherlock Holmes, come sanno i fan di Conan Doyle che si sono asserragliati oggi a Firenze assieme a Enrico Solito per festeggiare i 20 anni di uno studio in Holmes. Potremmo dirvi che sono una sorta di setta di strani individui che in questi giorni si è asserragliata in quel di Firenze. Sono i membri di uno studio in Holmes che festeggiano i loro 20 anni come associazione, ma soprattutto festeggiano Sherlock Holmes. E abbiamo con noi, come inviato Enrico Solito proprio da quel di Firenze. Enrico, buongiorno!
Buongiorno a tutti, tutti qua pronti a fare i brindisi in perfetto silenzio per non dar noia alla trasmissione.
No, io lo so che siete là belli scionfi e parlare di
parlare
di Sherlock Holmes in questi giorni in realtà è una scusa per mangiare, bere e festeggiare tutti insieme.
No, non è vero, è il contrario, mangiare e bere che è una scusa per parlare di Sherlock Holmes.
No, in realtà è vero che siete stati lì proprio per riportare a Firenze, dopo che Sherlock Holmes ci passò un certo periodo nel 1891 dopo aver affrontato il dottor Moriarty?
Bravo Luca, hai studiato, però questa volta abbiamo fatto addirittura un processo al signor Holmes. Per esempio per tentato omicidio nei confronti di Moriarty.
Ma l'avete assolto o l'avete condannato?
Naturalmente è stato assolto e temo che la giuria fosse un tantinello di parte. Tuttavia io come avvocato difensore ho avuto un gioco facile, mentre il mio illustre opponent Cosimo Maria Pricolo, poveretto, si è assunto un compito veramente ingrato.
Ma gli ospiti sono venuti da tutto il mondo per parlare di Sherlock Holmes?
Sono con noi francesi, inglesi, americani, venezuelani e giapponesi. Vuoi che ti faccia fare un saluto in giapponese?
Sì, guarda, se c'è un giapponese che vuole salutare gli sherlockiani all'ascolto.
Higurashi, membro del club, del Japan Club di Tokyo.
Eccolo qua. Sentiamo in giapponese come parlano gli sherlockiani.
Nihongo de indesu ne? Hai. Italiano Sakura Musuke Kokai no 20 shounen kinen sanni. Mari. Cosa kimasu. Kono mikakan to tanoshii subarashii event.
Voi state pensando che noi stiamo facendo uno scherzo, ma lui in realtà sta salutando veramente in giapponese da quelli di Firenze.
Qua,
Enrico, ma che cosa ci ha detto di così strano?
No, nulla. Ha detto che i saluti dello Sherlock Holmes Society giapponese con gli amici italiani e parlavano qui di questo straordinario evento.
Sai che secondo me Moriarty invece vi faceva spartire ogni tanto la linea del cellulare, ogni tanto sentiva come ci fosse un robot dall'altra parte.
Moriarty sta facendo di tutto in questi giorni per danneggiarci.
Lo so. Senti, ma che cosa avete scoperto di nuovo su Sherlock Holmes che in questi anni non era stato raccontato durante questo grande convegno a Firenze?
Moltissime cose. Abbiamo analizzato per esempio Sherlock Holmes a Venezia, tanto per dirtene uno. Abbiamo parlato della famosa mostra di Portsmouth che ha portato Weller della collezione di Lansing & Green, che è qualcosa di spaventoso, sia pure in confronto alle collezioni gigantesche del nostro Gabriele Mazzoni. Abbiamo affrontato un sacco di temi, di agganci letterari e di cose particolari su Holmes. Ma se comincio a parlare di Holmes, lo sai, finisco domattina, tu hai...
Quello da quel punto di vista lo sappiamo. Ma avete deciso di dedicare anche una casa lì a Firenze a Sherlock Holmes?
Stiamo cercando di costruire una fondazione a Firenze. Questo te lo dico sul serio, tu l'hai detto per battuta, per fare uno Sherlock Holmes Museum anche a Firenze con tutta la roba che abbiamo messo da parte in questi anni.
E allora, noi speriamo che questo museo si apra presto. Ringraziamo gli amici di uno studio in Holmes, Enrico Solito da Firenze. Continuate a brindare anche la nostra
grazie,
salute.
Facciamo un brindisi tutti insieme a voi.
E due sherlockiani doc saranno tra noi tra poco. Giulio Leoni e Leonardo Gori. Sentite là come festeggiano. Ale, 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 Sherlock Holmes.
You know I love music. And every time I hear something hot...
Non so che qualcuno di voi si sta preoccupando quando ha sentito che parleremo di Dante Alighieri e di Niccolò Machiavelli, ma in realtà oggi sono nel ruolo di detective negli ultimi romanzi scritti dal nostro Giulio Leoni e da Leonardo Gori. Quello di Giulio Leoni si chiama La crociata delle tenebre ed è la quarta avventura con Dante protagonista firmata da Giulio, invece Le ossa di Dio è la prima all'interno della quale Leonardo Gori mette il suo Leonardo Machiavelli. Niccolò Machiavelli, bel lapsus, Leonardo Machiavelli. Poi scoprirete perché ha fatto questo lapsus. Giulio Leoni, ci sei in linea con noi? No, non Ciao. Lo sento. Ciao! Lo spirito di Dante è lì con te?
Sì.
Non l'hai nascosto da nessuna parte?
No.
Abbiamo appena avuto in onda gli Sherlockiani, che in quel di Firenze lo stanno festeggiando. Quanto pensi che il tuo Dante Alighieri ricordi un po' Sherlock Holmes nelle sue elucubrazioni come detective?
Per quanto riguarda l'aspetto così di acutezza mentale, poi per tutto il resto il povero Dante non aveva nemmeno una lente di ingrandimento,
ma
non
senti,
faceva acqua della pipa, quindi si doveva avvalere solo della logica aristotelica.
Ma era così nervoso, si arrabbiava così frequentemente, come racconti fin dall'inizio del libro, in cui è costretto ad andare a fare questa spedizione a Roma, lui non ci vorrebbe andare, vorrebbe stare lì a scrivere letteratura, lo obbligano, insomma.
Sai, il carattere, come dire, è un po'... una mia idea, una mia ricostruzione. Che lui avesse molte preoccupazioni in quel periodo e a Roma ci andasse così con molte riserve, questo è un fatto abbastanza accertato. Infatti poveretto non è più tornato, no? Almeno a Firenze. Quindi non è stata una bella gita da questo punto di vista.
E invece vorrei chiedere a Leonardo Gori, il tuo Niccolò Machiavelli un pochino assomiglia a Sherlock Holmes quando indaga?
Ma guarda, nemmeno io penso che ci possa essere un parallelo. Sherlock Holmes è una figura proprio ottocentesca che prelude al Novecento, quindi abissalmente diversa da quello che può essere un indagatore rinascimentale. Tra l'altro direi che nel mio romanzo Machiavelli non è nemmeno un vero e proprio detective. Gli eventi vanno incontro a lui più che lui incontro a loro. Certamente usa una logica che gli deriva dai suoi studi, cioè dalla sua formazione, che non può che essere classica.
Leonardo, ci puoi spiegare in che modo è stato tuo complice Giulio all'interno di questo libro?
Beh, io e Giulio siamo molto amici, io sono un appassionato lettore dei suoi romanzi, non solo i danteschi, ma anche quelli novecenteschi, che sono bellissimi. Senza rivelare troppo del finale del mio romanzo, a un certo punto appare Roma, Niccolò Machiavelli ed altri personaggi devono andare a Roma. Avevo bisogno di rendere molto credibile un certo tipo di ingresso in Roma, non dico altro, e naturalmente Giulio è stato pronto e abilissimo a darmi un itinerario, come mi ha guidato per la mano.
Insomma, è stata la tua porta su Roma.
Esatto.
E Giulio, invece, è veramente esistita la papessa Giovanna, della quale noi leggiamo all'interno della Crociata delle Tenebre? E perché poteva essere un personaggio così scomodo per la Chiesa se qualcuno ne avesse trovato la catacomba?
Guarda, la storia della papessa è una delle più belle, no? Dell'Alto Medioevo. E ancora si discute, diciamo, se sia mai esistito questo personaggio. Insomma, gli storici, quelli seri, no? Paludati, ormai hanno escluso la cosa. E però per fortuna ci sono i romanzieri, no, Luca? E quindi, come dire, continuiamo a farli vivere questi personaggi un po' nell'immaginazione. No, beh, in realtà da un punto di vista storico sembra molto improbabile che sia esistita. Però la cosa importante è che in quel periodo ci credevano.
Ah sì, anche perché ci sono tantissime rappresentazioni.
Ma sicuramente, ci credevano, ne erano convinti e questo costituiva così una sorta di spauracchio, no? Perché poi sai, il femminino nella storia della Chiesa è sempre stato una delle spade di Damocle, no? Che ogni tanto si ripresentano. E quindi diciamo che è vera perché la gente ci crede.
È uno dei personaggi più veri e incredibili che troverete all'interno delle Ossa di Dio di Leonardo Gori. È un personaggio che si chiama proprio Leonardo. Qualcuno di voi avrà sicuramente riconosciuto Ornella Vanoni che cantava il tema dello sceneggiato dedicato a Leonardo da Vinci. Leonardo Gori invece, ma è vero che si incontrarono Machiavelli e Leonardo da Vinci come tu racconti all'interno del tuo libro o è una favola?
Innanzitutto vorrei dire una cosa, che paroliere,
Ah certo, perché questo è Leonardo cantato direttamente dalla Vanoni, senza neanche cambiare una virgola.
Parole di... sicuramente poi musicate a suo tempo di Leonardo da Vinci. Beh, si sono incontrati sicuramente, perché Niccolò Machiavelli era primo segretario della Repubblica di Firenze e Leonardo da Vinci era al soldo della Repubblica, quindi non potevano incontrarsi, diciamo, e in un punto particolare, che poi io cerco, molto esagerandolo moltissimo, di tratteggiare, in un momento storico si sono sicuramente incontrati quando Leonardo da Vinci progettò di deviare l'Arno per assetare Pisa. C'era una cruenta e lunga, interminabile guerra fra Firenze e Pisa.
Ma arrivò davvero un carico di scimmie a Livorno, così pericolose come quello che descrivi all'interno dell'incipit del tuo libro, queste scimmie che cominciano a ammazzare la gente per le strade, a salire le vecchie, eccetera, oppure in realtà quelle scimmie non sono mai arrivate nel territorio italiano?
Beh, dai, facciamo finta che siano arrivate.
Perché a me sai che ricordano molto le scimmie, anzi la scimmia impazzita dei Delitti della Rumorgue di Edgar Allan Poe.
È naturale, un affettuoso e rispettosissimo omaggio al grande Edgar Allan Poe, non poteva essere altrimenti. L'ho soltanto moltiplicato, ecco, dove non può la qualità, può la quantità. Quindi io ho fatto questo omaggio con la scena iniziale. Naturalmente le scimmie sono materia della trama, sono la chiave su cui si regge l'intrigo, fatto di cartigli, di frasi incomprensibili, di tracce che si perdono, di personaggi storici di ogni genere, che poi però porteranno a una soluzione finale. No, le scimmie non sono mai arrivate a Livorno, almeno non ne ho notizia, però chi lo sa, potremmo andare a scavare lì, da quelle parti, qualche strano osso.
Posso dirvi che per ora non sono ancora arrivate neanche in ufficio, neanche dall'altra parte dove ci sono Alberto Fognini e Tony Faranda. E invece vorrei chiedere al nostro Giulio Leoni, ci potresti ricordare i motivi per cui Dante fu costretto ad andare in delegazione a Roma a incontrare la Santa Sede il 21 ottobre del 1301?
Beh, sai, le cose si stavano mettendo male tra Firenze e il papato. E allora, poi la data che io metto è una mia stima personale, in realtà i giorni esatti non si conoscono. Comunque diciamo che nell'autunno del 1301 Dante fu spedito a cercare in qualche maniera, no, di rabberciare la faccenda con il papato. E lì comincia un grande mistero, perché tra l'altro non si è nemmeno sicuri che poi ci sia mai arrivato a Roma, no? Si sa soltanto che fu per un certo periodo lontano da Firenze e poi non tornerà più. Ed era uno spazio meraviglioso, no, da narrare, proprio perché si sa che è avvenuta questa spedizione, ma non si sa che cosa poi sia successo. E allora, sai, quando si tratta di scrivere una storia, immaginati che cosa ci sia di più bello, no, che trovare un bel buco vuoto nella storia da poter riempire.
E sono sempre dei buchi neri, zone d'ombra che vengono raccontate.
Sì, i coni d'ombra sono la ricchezza del narratore, no, perché sai, ti danno poi, come dire, quella specie di terreno magico dove poi dopo puoi, chiaramente sempre con un certo rispetto della plausibilità, inventare e far muovere i tuoi personaggi.
E proprio in questo terreno magico che troverete nella Crociata delle Tenebre di Giulio Leoni e nelle Ossa di Dio di Leonardo Gori, pubblicati rispettivamente da Mondadori e Rizzoli, vorrei farvi entrare qui a Tutti i Colori del Giallo. La mail è tutticoloridelgiallo@rai.it.
A parte che gli anni passano.
E qualcuno di voi saprà che Giulio Leoni è un appassionato di magia, ma anche noi, il nostro mago del suono, oggi ce l'abbiamo avuto. È stato Gilberto Simoni che è riuscito a decriptarci il brano della Vanoni che vi abbiamo fatto sentire, che sino a qualche minuto prima di andare in onda lo sentivamo. Poi è sparito e Gilberto finalmente è riuscito a recuperarlo. Torniamo bomba con Giulio Leoni. Ma Giulio, nel frattempo tu non solo hai scritto le storie dedicate a Dante Alighieri, non hai solo ripubblicato La donna sulla luna negli Oscar bestseller, ma sei riuscito anche a creare La compagnia dei serpenti. Ci puoi parlare di questi piccoli Indiana Jones che ha pubblicato Mondadori in due romanzi che si chiamano Il deserto degli spettri e Il sepolcro di Gengis Khan?
Ah, beh, quello diciamo è una mia piccola passione. Io sono sono nato con i racconti per ragazzi, no? Nancy Drew,
gli Hardy Boys,
i ragazzi della via Palt, facendo un passo un po' più indietro, no? E così via. E allora sai, in fondo, come dire, è tutto materiale che ha lavorato, no, nella mia fantasia, poi crescendo si è sedimentato. E però poi sai, un po' di così di nostalgia, no, per l'avventura dei ragazzi mi è rimasta. E così ho inventato la figura di questi tre discoli, no, che naturalmente si, come dire, poi però si appassionano alle cose che piacciono a me, perché in questo lo sai, no, gli scrittori scrittori sono egoisti, cioè vogliono che tutti gli altri amino quello che amano loro. E insomma questi tre ragazzini sono appassionati di misteri storici, sono appassionati di enigmi, di passaggi segreti, eccetera, e allora, come dire, li ritrovano nel mondo reale e si abbandonano ad avventure anche improbabili, se vuoi, no? Però sempre fatte un po' con quel gusto, con quella fantasia che magica, che purtroppo poi lentamente ci perdiamo crescendo.
E tra l'altro questa stessa fantasia magica, questa passione di andare a visitare i luoghi che gli piacciono, la troviamo anche nelle opere di Leonardo Gori. Sapete che quando ha inventato il suo Bruno Arcieri, in realtà gli ha regalato un nome da fumetto, e ogni volta credo che il nostro Leonardo si diverta a esplorare dei territori che avrebbe voluto studiare ancora di più. Quanto la tua passione ti porta a rientrare nelle epoche come se fossi un viaggiatore nel tempo, Leonardo?
Sono un fumettista mancato, mi sento deprivato dalla impossibilità di disegnare, anche perché credo nell'autore completo, no? Nel campo dei fumetti, di quello che riesce a fare tutto da solo. Per me questo era impossibile, quindi la scrittura, non voglio dire che è stato un ripiego, ma certamente gran parte del mio immaginario fumettistico, dei miei grandi amori fumettistici, sono rifluiti sulla pagina scritta. E sì, Bruno Arcieri il nome di Bruno Arcieri è un omaggio a Brick Bedford, che guarda caso viaggiava con la macchina del tempo.
Riusciva persino ad andare nella moneta, tra tante
nella
cose.
Moneta, e poi faceva le più belle avventure degli anni 30, ma nelle ossa di Dio c'è forse ancora più fumetto, perché gli spostamenti, le battaglie, i viaggi, le imboscate sembrano quasi, almeno sono una specie di omaggio alle atmosfere del fumetto gotico, del fumetto misterioso, un po' di Martin Mister del mio amico Alfredo Castelli.
O Blake e Mortimer, potremmo anche
Mortimer
dire.
O Blake e Mortimer ancora più, certamente.
Ma Niccolò Machiavelli, che razza di uomo politico fu?
Beh, fu un uomo politico che aveva una strana dicotomia, era ingenuo e scaltrissimo, ma machiavellico come appunto tutti noi, però aveva una visione molto limpida dello Stato, credeva nell'integrità dell'uomo politico, non riusciva a concepire un uomo politico che non fosse, che non facesse il bene dello Stato, questo effettivamente anche a costo di azioni non buone. La ragione di Stato probabilmente l'ha inventata lui.
E certo, con quella tutto sommato si può...
Però era integro, era onestissimo. Io l'ho caricato solo un po', credo di non aver fatto violenza al personaggio storico. Amava le donne, sapeva cavalcare, era stato un abile guerriero, uomo di lettere. Tutte queste cose le ho un po' esasperate, ma con rispetto.
E soprattutto le raccontate in maniera affascinante all'interno delle Ossa di Dio, che vi ricordo è firmato da Leonardo Gori e pubblicato da Rizzoli. E sulle note di questa canzone sappiamo che stanno ballando la nostra Ilaria De Tassis e Fabrizia Boiardi, magari chiuse nel manicomio dove Simon Le Bon sta rieducando una sorta di Britney Spears in questa canzone che è stata riarrangiata da Justin Timberlake per loro, che ha prodotto tutto l'album. Allora, torniamo a Giulio Leoni e alla Crociata delle Tenebre. Giulio, ma la Divina Commedia questa volta dove l'abbiamo messa? Nei tre precedenti libri che hai dedicato a Dante Alighieri hai seguito quasi cantica per cantica il tuo eroe. Questa volta invece la commedia è un po' da parte, o sbaglio?
No, è proprio al centro. Sai, i miei romanzi sono sempre ambientati tutti in un'epoca in cui Dante non ha ancora scritto la Divina Commedia, no? Però diciamo che ci sta pensando. E allora, nei primi tre romanzi io ho affrontato così alcuni temi, poi, no, che compariranno nell'opera. E adesso invece nella Crociata delle Tenebre
la sta creando
il punto fondamentale. E cioè il problema dello smarrimento nella selva del peccato, no? È una cosa che mi ha sempre intrigato. Io poi, ti ripeto, più che uno studioso di Dante, io sono un innamorato di Dante, no? Cioè sono uno che proprio lo trova straordinariamente simpatico, ed è poi il motivo per cui nel 2000, no, come scrissi il primo racconto. E mi sono sempre chiesto, ma che diavolo ha combinato, no, Dante, per sentirsi ad un certo momento così perduto, no, da dover ricorrere a un aiuto sovrannaturale per uscire dalla selva del peccato. E allora, sai, mi sono messo, cioè, sono anni, no, che in fondo gioco con questo dubbio, con questo interrogativo. E allora ho detto, io beh, prendo il coraggio a due mani, sfacciatamente devo dire, e provo ad avanzare un'ipotesi, no? E nella Crociata delle Tenebre, tra tante altre cose, giochi di prestigio, macchinari, no? Poi hai visto battaglie, ammazzamenti. E beh, poi c'è questo.
E certo, ma non lo possiamo raccontare perché sennò scoprono il busillo della questione. E io ringrazio Giulio Leoni per la sua Crociata delle Tenebre, il nostro Leonardo Gori per Le Ossa di Dio. Vi ricordo che settimana prossima saremo con Lorenzo Arruga, vi racconteremo misteri della musica, e invece domenica avremo Luca Barbareschi e Valerio Varesi. Vi lascio al GR2, buona suspense da Luca Crovi. Ciao a tutti!
Radio2pod.rai.it